addio agli scontrini. Però tu sei già
in Francia, è già così.
Già fatto, noi siamo un po' indietro. Che poi leggevo, tanto ci siamo scambiati nel frattempo.
Sì, abbiamo
anche aggiornato il sottopancia, in modo che non sia, stranamente ci siamo ricordati. Stavo leggendo che c'è l'obbligo di tenere gli scontrini, non solo gli scontrini normali, anche quelli del POS, quindi quello del, sì, del bancomat, no? Per 10 anni. Quindi uno dovrebbe tenere sia gli scontrini di uno dell'altro. Adesso sembra che ci stiamo liberando di questa cosa. Allora, io ho preso questa notizia da Web News.
Addio!
Addio agli scontrini. E Fisbe dice stop. Chiaramente, progressivamente, con calma, eccetera. Comunque si dice che piano piano si passerà ad una conservazione completamente digitale, come è già successo per la fattura elettronica.
Sì.
E ci libereremo dello scontrino. Quello che mi chiedo è che fattura elettronica, vabbè, quello è chiaro, è già, sì, in uso. Ma lo scontrino per i pagamenti in contanti, ad esempio, bisogna tutelare, perché la carta magari può essere associata a una mail, un numero di telefono, sì, eccetera, per cui ti arriva poi sul cellulare la ricevuta. Ma se paghi in contanti ogni volta dovresti dare il tuo numero di telefono o un altro riferimento.
No, in realtà tu chiedi se lo vuoi o no, tipo mia mamma Carrefour a questo punto, lei lo prende sempre, perché sì, perché puoi non prenderlo. Però lo prende sempre, perché ovviamente quando fai la spesa, magari fai una spesa abbastanza grossa, poi appena esci hai, anche come qua, verifichi se tutto è stato conteggiato nel modo corretto e poi a posto. Quindi in realtà in questo caso se tu hai un minimo dubbio, hai bisogno, lo chiedi, non è che non c'è più, tu il macchinario ti chiede se vuoi stamparlo o meno.
Quindi
sarà uguale.
Come adesso c'è la fattura elettronica e poi c'è la copia di cortesia in PDF o stampata addirittura. Ieri eravamo a Tecnomat a comprare cose, tra cui anche uno scaffale indispensabile per metterci la roba che non sappiamo più dove mettere, e ci chiedono, ok, la fattura elettronica, però vuoi anche la ricevuta stampata? Sempre no. E lo scontrino sarà qualcosa del genere, probabilmente.
Sì,
se lo voglio bene, se no.
Poi c'è addirittura c'è la cosa che puoi stampare lo scontrino della cassa, ma non lo scontrino della carta. Cioè, nel senso, anche questa è questa scelta qua.
Ecco,
puoi decidere di non stampare nulla o uno dei due.
Perché lo scontrino del POS effettivamente è sempre una cosa in più che uno poi lo butta sempre, invece bisognerebbe conservare anche quello, almeno verificare quanto è stato effettivamente addebitato sulla carta, per evitare che magari abbia sbagliato il commerciante a mettere uno zero di più, non so mai.
Che.
E poi però si butta. Comunque questi scontrini sono di carta, spesso chimica, adesso ultimamente un po' meno.
Sì, poi se li devi tenere come cosa valida fiscale, poi dopo 6 mesi non lo leggi più.
Quindi si cancellano.
Sempre, sì, quindi ti tieni la carta, più devi stampare su carta, poi devi salvarlo sul computer, cioè una roba... Boh.
No, si cancellano nel tempo e è meglio che non ci siano più, effettivamente. E quindi speriamo che questa cosa venga...
Sì.
Diciamo, è una cosa solo in parte informatica, però era interessante parlare di questo. Allora, di cosa parleremo però oggi, parlando strettamente del lavoro? Parleremo di Butterfly, ne abbiamo parlato settimana scorsa, adesso lo vediamo un po' più nel concreto.
Sì.
Poi parleremo di un nuovo e-commerce che abbiamo messo su Shopify questa volta. Ma ci interessa soprattutto più che l'e-commerce l'integrazione che c'è dietro, un'app che abbiamo sviluppato appositamente per questo e-commerce, e la vediamo tra poco. E poi parliamo della landing per il Masquire.
Sì, più che altro per parlare del concetto sempre di landing, così per rendere sempre più chiara a cosa serva.
E poi se c'è ancora tempo, diciamo, c'è un altro paio di appunti, ma vediamo se ci stiamo dentro, anche perché abbiamo 25 minuti da questo momento.
Attenzione, a partire da ora!
Ora parliamo di Butterfly.
Yes. Allora, dobbiamo andare più che altro
andiamo sul browser,
come farebbe Piero Angela.
Cioè. Sullo schermo, come su Star Trek. Sullo schermo, allora, Butterfly ce l'ho qua, sì.
Ok, allora... qua è un'interfaccia WordPress a tutti gli effetti, posso usare?
Prego, grazie.
Prego.
A te l'onore e l'onere.
Madonna. Quindi...
esatto, conosco quel mouse, quindi anche e soprattutto lo nero.
Ecco, lì non vedrete la parte visiva per il pubblico, ma vi mostro principalmente la parte gestionale di WordPress.
Ah, questo è il pannello di controllo classico di WordPress, per capirci.
Potrebbe essere incasinatissimo, qua plugin vediamo quanti ce ne sono. Comunque qualcosa c'è, ma sono pochi.
Beh, se togli Dolly che è fasullo, sono solo 4.
Sì, perché poi Secure Custom Field, giustamente per creare i campi. Contact Form, sì, abbiamo messo questo plugin aggiuntivo per il database del form, non so perché l'hai fatto tu.
Perché, questo. Sì, l'avevo consigliato io, perché allora Contact Form è forse il più famoso plugin per mettere forme di contatto, cioè moduli di contatto con cui le persone poi possono scrivere al proprietario del sito. Ma il difetto, o meglio la mancanza, anche perché essendo gratis è un po' limitato, di non registrare a bordo di WordPress stesso i contatti. Quindi se per caso qualcuno ci manda a compilare il modulo, ci arriverebbe la mail, non ci arriva la mail perché viene filtrata da anti-spam, qualcosa va male, noi perderemo il contatto. Con questo plugin del plugin, che è Contact Form CFDB7, che è gratuito anche esso, tiene traccia anche delle quelle che vediamo qua, submissions, quindi degli invii. Quindi io, se vedo che non ricevo più mail dal sito, dico vado a vedere un attimo se comunque mi hanno scritto e li trovo tutti i contatti nel... Quindi, è un salvagente.
Con molto orgoglio, ovviamente vedete che ci sono pochi plugin, per questo ci tengo moltissimo,
quasi niente,
anzi su un altro sito che ho fatto ce n'è uno e basta, cioè se sono sempre Akismet, ovviamente ci sarà WordFence e quelli di sicurezza che chiaramente non è che posso svilupparli da zero. Perché ci sono pochi plugin? Perché praticamente su questo sito, come avevo spiegato, ci sono le schede degli autori, le schede degli spettacoli e anche i testimonial. Per partire dalla cosa semplice, gli autori hanno una pagina dedicata con una specie di introduzione e poi hanno un link alla loro biografia che manda un'altra pagina, sempre con una foto dedicata, un testo dedicato e altri elementi. Io invece ho messo tutto in un posto solo, quindi non, per non fare ripetizioni, perché tanto l'autore è uno e in questo caso, vabbè, i nomi non sono diciamo da nascondere.
Un segreto, quindi,
ecco,
non sono un segreto.
Avete la foto di Melina, che tanto in quel campo è conosciutissima.
È una figura pubblica, quindi non sono problemi.
Praticamente questa foto che vedete qua, che è un campo che ho aggiunto io tramite il plugin SCF che abbiamo visto prima, Secure Custom Field, praticamente questa foto che ho messo viene usata in diversi punti del sito, ovviamente con un foglio di stile io vado a renderla piccola, rotonda da un lato, vado a renderla bianco-nero sul centro per renderla un po' più vintage e la posso usare praticamente ovunque basandomi su questa foto di base. Lì poi ci sarebbero diversi campi che dovrebbero apparire poi sulla scheda principale dell'autore, quindi intro titolo, poi intro sottotitolo, ovviamente tutto basato su delle bozze, chi inserirà i dati sa esattamente di cosa si tratta.
Sì, adesso stiamo guardando il pannello di controllo che poi dove si inseriscono i dati, che poi appariranno poi al visitatore finale del sito.
Sì, e per mostrare che si può mettere qualsiasi cosa. Lì ho fatto dei campi text area invece di fare WYSIWYG. WYSIWYG sono gli editori di testo che vedete su Word o su LibreOffice, quelli per scrivere i testi con maiuscola.
Con la formattazione.
Lì non c'è bisogno perché la formattazione la do io dal foglio di stile, quindi c'è solo bisogno di mettere diciamo le scritte. Ovviamente va a capo come dovrebbe andare. Poi ovviamente il nome breve, questo invece passiamo già alla biografia che ha un altro sfondo, quindi non potevo usare la stessa immagine di prima, devo usarne una dedicata, fatta bene perché è centrata, quindi anche sul mobile poi quando diventa verticale non c'è bisogno di metterne una seconda versione.
Sì, ma che vada viene tagliata sinistra a destra, ma il soggetto è comunque visibile.
Invece se avessi dovuto inserire un'altra immagine avrei dovuto fare uno foto sfondo bio così e poi aggiungere anche la possibilità di mettere una foto per la versione mobile. Citazione, vabbè, questo è un aspetto della citazione che ci sarà. Ecco, qua abbiamo una specie di editor, abbiamo un WYSIWYG in questo caso, quello che vi spiegavo prima. che somiglia tipo a Word, per capirci, quindi si possono fare un po' più cose, si possono aggiungere anche immagini nella descrizione a sinistra, a destra,
si può allineare il testo, si possono inserire dei link,
block quote, tutte queste cose lì. Ovviamente poi se ha dei social, io posso aggiungere i social, e questa è la parte per gli autori. Poi torno qua, e questo ok, è abbastanza semplice. Spettacoli, invece lì abbiamo, possiamo inserire tutti gli spettacoli che vogliamo, che andranno a migrarsi in automatico in un menu sul sito, che al momento non posso mostrare perché essendo una cosa grafica anche l'effetto sorpresa lo devo lasciare.
Vediamo l'impalcatura.
Ecco, vediamo Christmas Carol in questo caso, degli spettacoli.
È dietro le quinte, è il caso di dirlo in questo
sì,
caso.
Sì, 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 questo è dietro le quinte veramente. Quindi lì abbiamo il logo dello spettacolo, abbiamo il testo per testimonial, perché su questa pagina in fondo ci saranno dei testimonial e una specie di testo comunque che racconta un po' lo spettacolo. I claim, vabbè, questi sono tutti gli aspetti che devo compilare per questa scheda di questo spettacolo con le sue rubriche. Lì sappiamo che sono sempre le stesse, quindi ho fatto in modo che lì deve essere this week, perché in questo caso ci saranno dei link, delle immagini, altre cose, in confronto a prima che è un testo più piatto, diciamo. Qua, quindi abbiamo sempre tutte le rubriche a scendere giù. Lì abbiamo una galleria che fa da slideshow praticamente scorrevole. C'è un'immagine in questo momento, ma in realtà è previsto che ce ne siano diverse. E qua, praticamente come galleria. E questo è lo spettacolo, per fare in modo di poter compilare tutto quello che si vuole. Volendo avrei potuto anche aggiungere un campo che si chiama repeater, per fare in modo di permettere al cliente di, crearsi delle nuove sezioni in autonomia, cosa che magari si potrà anche fare in un secondo momento, però lì è un sito nuovo, partiamo così, però faccio in modo sempre che sia, possa essere elastico poi. Poi testimonial, di cui sono abbastanza orgogliosa della pensata, perché i testimonial possono andare in tutto il sito, quindi ripartiamo da qua, testimonial 1, questo non appare, quindi posso nominarlo come voglio, abbiamo il testimonial qua, che è la frase che appare sotto, praticamente, allo spettacolo. E come si fa? In questo caso io questo testimonial lo voglio collegare allo spettacolo Principe Ranocchio, quindi tutti i testimonial che poi andrò a inserire in quella sezione qua, che se vuole andare praticamente tutti i testimonial li potrò collegare agli spettacoli, quindi in automatico i testimonial andranno proprio a posizionarsi in fondo al sito nel slideshow già previsto, collegato, quindi testimonial collegato allo spettacolo.
Sì, quindi non bisogna andare in uno spettacolo a modificare ognuno, metterci, ma si collegano.
Sì, si collegano, perché poi un testimonial magari un domani potrebbero corrispondere a due spettacoli magari simili, perché può capitare che magari ci siano due spettacoli nella stessa giornata, la persona dice Palco 5 o Butterfly o quello che organizza questi spettacoli sono fantastici, questo testimonial in realtà potrebbe andare piuttosto in ogni spettacolo, perché parlo di chi ha organizzato lo spettacolo. Poi c'è quello dedicato allo spettacolo, che in questo caso diventa su una scheda sola,
specifico di quello,
quindi invece di fare due cose diverse almeno è più omogeneo in questo caso. Lì ovviamente, come avevamo visto, i contatti, che lì ovviamente da configurare, perché non è il dominio definitivo. E mostro un attimino SCF, che è quello che prima io facevo da zero, il post type, creavo il servizio e poi creavo i campi da agganciare. Invece con SCF effettivamente ti aiuta un po' a velocizzare e a fare in modo di poter creare queste sezioni.
Sì, qua definiamo sia i tipi, quelli che si chiamano tipi di post, quindi quello, sì, che ho visto, autori,
week,
testimonial,
sì,
sia i campi che poi vanno compilati all'interno di quei contenuti.
Ovviamente non è una cosa automatica, nel senso che io creo queste cose su questo spazio, poi dal mio codice sulle mie pagine vado a richiamare col PHP in questo caso i campi di cui ho bisogno per tale pagina,
sì,
ovviamente collegandoci il post type, che sarebbe tipo autori, e poi di conseguenza lui quando sa che il post è autori in questa pagina, poi chiaramente quando chiamo i campi sa già che si tratta di questo.
Infatti qua stiamo vedendo appunto, come dicevamo prima, il dietro le quinte, quindi non il sito finale ma il posto dove si mettono i dati, per i contenuti per il sito finale.
E qua siamo in un account amministratore, quindi vediamo tutte le cose che si possono configurare. Invece se io avessi fatto un utente
autore
editore, vedrebbe solo praticamente spettacoli, testimonial, autori, articoli, media, pagine. Però poi le altre cose potrei fare in modo che non li veda, quindi diventa molto snello da usare per chi va a mettere soltanto i dati all'interno del sito. Ecco.
Sì, adesso noi la vediamo, sembra complicato questo menu con un sacco di voci, ma in realtà quando consegniamo l'account per la gestione c'è i 3-4 voci, quelle che abbiamo visto adesso e basta.
Sì. No, e quindi questo è il lavoro che ho fatto dietro le quinte. Poi tra poco, tanto ci sarà anche la traduzione che devo ancora inserire, la parte press che dobbiamo ancora aggiungere, e poi quando hai fatto questo, che verifichiamo anche il montaggio su mobile, poi sarà online sicuramente settimana prossima o almeno quella
quindi
dopo.
Quindi siamo alla terza puntata,
sì, con i dati impaginati è già funzionante, è già lì il sito, però in realtà non, essendo come dicevo una parte grafica, su quella essendo spettacolo, se mostrassi le cose adesso rovinerei la festa.
Ah certo, se... ecco. Quindi intanto abbiamo visto che quello che si fa poi in realtà, no, nel lavoro, mettere i dati e poi vederli come vengono visualizzati effettivamente.
Sì, una cosa che a me piace molto, perché c'è un aspetto grafico, però mi diverto di più a rendere vivi i dati, in pratica è molto più soddisfacente per me. C'è chi preferisce la grafica, io preferisco dare vita alle cose.
La costruzione, ti occupi di costruzione. Mm-mm. Allora, parliamo di irricaricabile.
Yeah.
Cioè, questo nostro nuovo cliente è molto simpatico, il proprietario è stato di un negozio fisico. Quindi intanto festeggiamo il fatto che ci sia un negozio fisico, visto che sono sempre più rari, no? Quindi già questa è una buona notizia. Qua a Torino vende batterie di ogni tipo, quindi dalla piletta, quella a bottone che metti nell'orologio, fino alle batterie della macchina,
antifurto, del golf, cioè, delle macchinette da golf lì che non mi ricordo già più il nome.
Caddy forse?
Sì, no, c'è sul sito, c'è tanto.
Vabbè, adesso lo vediamo.
No.
Il sito è questo, ci ha chiesto due cose, di tenere una grafica minimale, di riprodurre un po' la struttura di Amazon, con la ricerca sopra grossa, il carrello subito pronto e tutto spazio ai prodotti. Quindi così abbiamo fatto. Abbiamo aggiunto, intanto una customizzazione interessante, che questa qua, l'elenco delle categorie, lui ha molte categorie perché ci sono molti tipi di batterie, di pile, eccetera.
Sì, lì siamo su un tema scelto di base comunque,
sì, scelto,
che è già esistente.
L'elenco è automatico, normalmente queste sono le collezioni di Shopify, questo è un e-commerce su Shopify, normalmente bisognerebbe comporre a mano il menu, prendendo le collezioni una a una, in blocco, comunque farla a mano, quando ne aggiungo uno, ne tolgo uno, devo andarla a modificare. Abbiamo fatto un'app apposita che abbiamo installato su questo shop, che aggiorna automaticamente le categorie. Categorie che sono a loro volta aggiornate automaticamente da Danesi Fat, perché lui utilizza Danesi Fat per la gestione del negozio, quindi gestione dei prodotti, degli ordini. Noi abbiamo già questa app per Shopify e la utilizzava già oltretutto su un altro suo sito per appunto sincronizzare ad esempio i prodotti e le categorie che in Shopify diventano queste qua, queste collezioni, e quindi arrivano da Daniele, automaticamente si aggiornano e si aggiorna anche il menu. Che sembra una cosa scontata, però certe cose su Shopify non sono così scontate. Poi ci sono alcune customizzazioni, come appunto la batteria per il golf, che stavo dicendo prima,
la
batteria per moto, le categorie in evidenza, eccetera, newsletter,
i brand,
i principali brand che sono cliccabili, si può andare direttamente a vedere i prodotti di quel brand, le informazioni sul negozio e così via.
Certo.
Prima ho detto che ci interessava più l'integrazione, abbiamo già detto di Danesi Fat, le customizzazioni più che il sito in sé. Infatti, tra le varie cose abbiamo realizzato sempre per questo shop questa app che sta per andare pubblica su Shopify, se Shopify ce la prova, cosa che sei. Sempre è più difficile farsi approvare da Shopify che da Apple, dalle app di Apple, sono molto picchi. Questa app che abbiamo fatto apposta per questo negozio e che adesso stiamo per pubblicare, si occupa di fare un'altra cosa che io darei per scontato, ma Shopify non dà per scontato, cioè il fatto che i prodotti che non sono più disponibili, quindi che sono esauriti ad esempio, anzi ad esempio, soltanto questo, se sono esauriti, non devono comparire sull'e-commerce.
O altrimenti si fa, o li fai scomparire o ci metti un pulsante contattaci per sapere quando torna.
O ci metti un pulsante, sì, perché lui Shopify già indica prodotto esaurito.
Sì, sì, però ci sono queste due scelte in pratica.
Queste due scelte, però in questo caso, visto che questo negozio ha tanti prodotti, ha tanto storico di prodotti, tutti esauriti perché sono magari batterie vecchie, modelli che non vengono più fatti, ma che comunque lui ha ancora nel catalogo.
Sì.
Anche per motivi di compatibilità, no? Perché non è che mi dimentico di aver avuto un prodotto 5 anni fa, non ce l'ho più, però ce l'avevo, quindi ce l'ho nella grafica dei prodotti del negozio. Però il risultato qual era? Che alla fine questo negozio aveva un sacco di prodotti esauriti, che sta male comunque. E quindi questo risolve automaticamente, perché man mano che i prodotti diventano non più disponibili, vengono spubblicati e nel caso in cui tornino disponibili vengono ripubblicati. Questo si può fare a mano cliccando su Sync Now tutte le volte che si vuole, oppure automaticamente attivando questa spunta l'app ogni ora in modo programmato spubblica e ripubblica. Tiene anche traccia degli ultimi 10 prodotti che sono stati o pubblicati o depubblicati. E aggiungendo così a Shopify una funzione che secondo me dovrebbe essere
di default, sì. Vabbè, un po' come prima, all'epoca le varianti che erano molto, adesso
sono più agevoli, diciamo.
Sì, prima era diverso.
Prima c'era anche un limite, tra l'altro, di numero di varianti, perché se non sbaglio, cioè, un prodotto non poteva avere più di 100 varianti, che sembrano tante, ma in realtà se io taglio colore, se già ho 5 taglie, 5 colori, sono già 25 varianti.
Sì,
quindi con prodotti con un po' di... Pensavo anche magari con 3, magari taglia colore stile, potrebbe essere, si moltiplicano, quindi va su...
Sì, è un po' la cosa per cui sono sempre perplessa sulla scelta di Shopify, che è sempre più, perché effettivamente fa una pubblicità sfrenata, perché comunque in effetti, noi ci lavoriamo su, quindi ovviamente se un cliente ci arriva con questo va bene. Però il fatto è che effettivamente pagare un abbonamento, pagare le app e pagare delle app su più che altro su delle cose che prendo per scontato,
sì, delle funzioni.
È un'unica cosa che devo dire mi disturba sempre un po'. È brutto da dire quando ci lavori su questi sistemi, perché dovresti dire che sono meravigliosi, ma comunque è strano quando poi hai altre piattaforme che avranno i loro difetti. Come può essere PrestaShop o altro, però che comunque hanno tutte le funzionalità da un e-commerce di base senza dover pagare qualsiasi cosa. È chiaro che diciamo che Shopify ha questa cosa, che ha delle grafiche, dei temi effettivamente che sembrano subito da e-commerce. Questo
sì,
è vero.
Perché...
Poi c'è chi magari prende il tema dell'abbigliamento per un altro argomento e ti sembra che l'altro argomento sia un abbigliamento e non quello che dovrebbe essere. Però è vero che fornisce tutto chiave in mano, ecco,
diciamo che c'è,
per
forse
il minimo.
Bisogna anche dire che c'è forse un giro di soldi particolarmente grosso, un giro di soldi chiaramente lecito, non è in senso negativo,
sì.
Intorno a Shopify. Perché la piattaforma, essendo SaaS, quindi un servizio, quindi l'e-commerce come servizio, quindi si paga tutto da abbonamento, eccetera, c'è effettivamente un girare di soldi, di affari molto ampio.
Ha delle cose automatiche come il
quindi
pagamento.
C'è molta scelta di temi, c'è molta scelta di temi anche per WooCommerce,
sì.
Però forse con dei livelli di amatorialità molto diversi, nel senso che posso trovare su WooCommerce dei temi fatti veramente bene da grandi e-commerce altamente professionali e anche roba un po' più casereccia.
Diciamo che WooCommerce lo puoi proprio smontare, quindi si adatta veramente a tutto.
Sì, ti dà più libertà,
ecco,
quindi
Shopify
più
è un po' più blindato, diciamo, però per negozi di abbigliamento, negozi anche di batteria in questo caso o di altri argomenti così sì, ci può funzionare, solo che effettivamente se tu non metti un sviluppatore di mezzo, oltre a pagarti l'abbonamento alle app, ti fa un costo doppio, che alla fine effettivamente se facessi un e-commerce su un'altra piattaforma più personalizzabile, tu paghi lo sviluppo una volta ma poi non devi continuare poi nel tempo, ma è un, comunque poi dipende la difficoltà, poi c'è chi ha più, si trova meglio a usare Shopify perché è più facile magari sulle sezioni.
Sì, Shopify ti dà, beh, chiaramente non hai, intanto non devi preoccuparti intanto di un hosting, perché Shopify ti dà già tutto, no? Quindi io clicco, ho un e-commerce, è vero.
Un po' come Wix, che in un certo senso, che però alla fine rendersi conto che per fare delle cose devi pagare, su alcuni argomenti sono d'accordo, su altre cose meno.
Soprattutto perché sono molti costi, se ci si fa prendere un po' la mano, perché bisogna stare attenti a questo, sì. Su Shopify se aggiungono app, aggiungo anche soltanto $5 in più, che sono tutti,
sì,
costi ricorrenti,
si accumulano,
poi mi viene un canone importante anche. E quindi, come tutti gli strumenti, abbiamo detto tante volte, per alcuni e-commerce va benissimo Shopify, sì. Per altri magari un po' meno bene, e bisogna magari spostarsi su, sì, altre soluzioni come WooCommerce, PrestaShop,
non direi Magento.
Infatti stavo per dire Magento, ma quello non lo dico mai, però no. Sono gusti.
Ce ne sono diversi che sicuramente non conosciamo nemmeno noi. In realtà.
C'è anche S-Commerce, che è molto vecchio, sì, ma so che viene usato ancora molto. Noi non l'abbiamo
mai se no, altrimenti ci sono i monoprodotti che tu ci metti il pulsante PayPal, per esempio, e sei a cavallo anche lì.
Sì,
nel
senso, anche quello
dipende quello che
è
fai.
È una soluzione possibile. Mm-mm. Adesso torniamo, i riflettori tornano su di te. A parlare di la landing.
Sì, la landing, ma poi di nuovo adesso andare sul browser. Oggi uso molto.
Ti ripasserò il mouse anche adesso, sì, sì. Attenzione.
Allora, questa era quella dell'anno scorso, sì, quindi già si preannunciava quella di quest'anno.
Prego.
Ecco, non è che cambi molto da una all'altra.
Allora, diciamo cos'è Masquire, che non si sa.
Sì, beh, il Masquire praticamente, il coro gospel più o meno gira tra 20-60 persone, anche meno volendo. Il Masquire invece è un concerto con tantissime voci, in questo caso 400, dove vengono degli americani a cantare, a far vivere l'esperienza vera di un messa gospel trasformato in concerto gospel. È tutta un'esperienza in cui c'è tutta una preparazione e poi c'è un concerto finale, che lì in questo caso è nel bellissimo auditorium
Agnelli.
Di Torino. Sì. E quindi ovviamente c'è il sito del coro che organizza questo evento, che ne parla, però poi ci sono le landing di promozione. Come ogni spettacolo di solito hai sempre una landing di promozione, comunque per fare Google Ads, per fare le promozioni Facebook, per fare tutte le altre promozioni.
Sì, per focalizzare l'attenzione del visitatore che arriva lì solo su quella cosa.
Qua abbiamo la landing dell'anno scorso, quella in chiusura, c'è stato il concerto, ovviamente la gente aveva un dépliant con un QR che mandava a questa qua, per preannunciare, quindi preannunciava il nuovo concerto, con ovviamente i video, le cose per promuovere, dar voglia di andare, e la cosa particolare è che lì c'era un form di iscrizione per chiedere, ottenere un codice sconto per lo spettacolo di quest'anno, e questo aveva un suo ruolo, che è il ruolo promozionale per già fare delle prevendite. Poi adesso invece c'è la nuova di quest'anno, che andiamo a vedere qua, che è simile, chiaramente non c'è niente di straordinariamente diverso, dove questo è molto ristretto come risoluzione.
Dobbiamo tenere ristretto perché, sì, perché
no, ma
sullo
per
streaming,
me, perché sono tutte cose che poi al massimo fai le correzioni.
Sullo streaming per gli amici di Facebook, sì, che ci guardano in verticale,
sì, sì, sì,
dobbiamo stare già vedono piccolissimo.
Quindi, così a me, perché qua questa roba si legge, ma per me è un...
perché va a capo.
Sì, sì, è una cosa che non posso vedere, però adesso lo correggo appena salgo su.
Lo stringo un po'.
Ecco.
Un po' tanto.
È la mia. Sì, 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 perché devo... lì non ho usato il CSS che ridimensiona in automatico secondo la larghezza dello schermo, maledetta.
Beh, però lì, se posso dire la mia, si potrebbe mettere un a capo. Solo per
c'è sul mobile in realtà, quindi potrei usare la risoluzione, cioè potrei usare i tag della risoluzione mobile per fare in modo che sia così anche, però adesso decido io questa cosa
per fortuna.
E lì in questo caso l'obiettivo è far comprare il biglietto. Allora lì c'è sempre la difficoltà di queste cose, che quando hai diversi nomi, descrizioni, è sempre un po' un incubo capire cosa sia meglio fare, se lo faccio scorrere in orizzontale, se lo faccio a tab. È sempre un po' complicato da gestire. Lì ovviamente invece di avere il form di richiesta abbiamo la descrizione, poi scendiamo e abbiamo o lo scrivici per avere informazioni o il compra ora, perché l'obiettivo è poi di mandare al sito per acquistare i biglietti. E quindi la landing page in questo caso è un po' particolare, perché come potete vedere c'è sunshinegospel.com che è il dominio principale. Invece qua è stato attivato un sottodominio dedicato a queste landing che si chiama eventi. Allora, non è nato proprio in realtà per un fatto di indicizzazione, nel senso di indicizzare per essere
per
posizionato.
Sì.
Lì è perché purtroppo per un problema su Google il sito non veniva indicizzato, il dominio, per qualche casino di hackeraggio in un certo senso, il dominio non era fruibile.
Non si trovava.
Ecco, quindi si è trovato l'escamotage di creare un sottodominio per renderlo visibile, che sono tutte
eventi,
le cose che uno si deve inventare.
eventi.sunshinegospel.com.
Sì, che poi in realtà crea una certa pulizia, perché così almeno sai che le landing sono lì e poi il sito in sé non viene toccato in pratica.
Sì, anche le landing puntano tutte lì e non si danno fastidio anche a livello di indicizzazione,
sì.
Cioè ognuno ha la sua.
Sì, hanno due vite diverse su questo, e la cosa anche lì interessante in un certo senso è capire che quando tu metti online un sito nuovo è importante metterlo sulla Google Search Console in ogni caso. Perché lì c'era quindi il dominio principale che non era indicizzabile, quindi siamo andati a far indicizzare quel sottodominio che diventa indipendente in questo caso. Come un ultimo sito che ho fatto sull'Amaro Taurinense, per esempio, finché non l'ho messo su Google Search Console non si trovava, appena l'ho inserito ovviamente già nei primi risultati di Google, quindi una cosa che se mettete online un sito nuovo, andate sulla Google Search Console, inserite il file indicato o aggiungete il link aggiungete la stringa sul DNS,
sì.
E da lì entrerete ovviamente nelle ricerche Google. Infatti.
C'è da dire che ne parlavamo prima a pranzo, che
sì.
Per i siti con WordPress c'è un plugin comodissimo che si chiama Sitekit, prodotto da Google, quindi ufficiale, che installandolo fa quasi tutto in automatico, quindi
sì.
Ci registra il sito sulla Search Console di Google, che collega eventualmente anche ad Analytics, attiva anche il consent mode,
sì.
Che adesso ci sono i nuovi requisiti di privacy, diciamo mettono dei paletti sul quello che si può registrare e non registrare, degli IP anonimizzati eccetera, quindi toglie un po' di lavoro su
sì,
questa
sì.
La configurazione della Search Console, però è fondamentale, perché anche perché Search Console, se il nostro sito ha dei problemi di indicizzazione
sì,
su Google,
va a dire su quale link
e Google a dirci attenzione che c'è questo problema, ci avverte in modo più o meno tempestivo.
Sì, riusciamo a scoprire anzi delle cose importanti, perché magari se un sito scompare tu devi capire perché, come mai, quindi
magari lo si apprende proprio da un alert che arriva dalla Search
sì.
Console, quindi è super comodo da questo
comunque
punto
di
vista.
Per tornare sulla landing e per dire sempre il suo ruolo commerciale, la landing è una cosa che può essere usagetta, è una cosa che puoi tenere nel tempo per creare un archivio degli spettacoli, delle pubblicità che hai fatto nel tempo, e comunque è molto importante anche perché ti dà la possibilità di riassumere degli elementi di un evento, di qualsiasi cosa che faccia che l'utente non perda tempo a leggere tutto. Perché per esempio per gli spettacoli tu, lo spettacolo devi proprio descrivere tutto sul sito ufficiale, però quando fai la promozione in fondo serve sapere il tour, le date del tour, sapere un po' di cosa parla, avere un video promozionale, avere la galleria dello spettacolo già avvenuto, e questo effettivamente ti aiuta a promuovere in modo più leggero, anche più veloce.
Anche perché in un mondo in cui c'è sempre meno attenzione, quindi
sì.
Il tempo è meglio effettivamente fare delle pagine che vanno proprio dritto.
Quindi potremmo mettere la musichetta dietro,
con una musichetta
emozionale. Quello,
montiamo poi per fare
in un mondo che
insieme
No, quindi la landing è importante, sì, e va anche archiviata, che quindi non è che sia sempre un bene farla morire una volta che l'hai fatta.
Tanto è uno strumento che è vecchissimo in realtà, nel senso che ha
una specie di newsletter online.
Ha vissuto più giovinezze, cioè le landing page esistono da tanti anni, prima erano strutturate in modo forse più verboso,
sì,
quindi erano più lunghe, o al contrario erano una cosa proprio minimale. Adesso è una via di mezzo, c'è un po' di interattività, c'è un po' di forme di contatto, le animazioni, c'è più possibilità di esprimersi, sì, effettivamente, perché in un'impaginazione che non ha menu, perché nel sito, no, c'è il menu, ci sono i header, footer, tutte le cose di servizio, diciamo, del sito. Una landing invece è una roba monolitica dall'alto verso il basso, e quindi ci si può un po' sbizzarrire,
sì,
di,
sì,
più,
sì,
no,
sì,
no, in quello che si può fare.
Sono 36, eh?
36, ecco, abbiamo fatto soltanto tre punti praticamente.
Se ci,
siamo un po', ci siamo un po' dilungati sull'apertura degli scontrini, però una
cara. Vabbè, cosa, dai, ci sta, è una cosa della vita di tutti i giorni che interessa.
Tanto una curiosità sul nostro sfondo di oggi, per chi ci guarda, è una foto reale, è di un supermercato, credo anni 70, più o meno, però la foto è reale, però aveva un'angolazione troppo dall'alto, per cui quando avevo fatto la prova di come apparivamo noi davanti,
sì,
era poco realistica la cosa, e quindi non l'ho fatta proprio ridisegnare da lei in questo caso. In questo caso è, credo, Google. Non mi ricordo se l'ho fatta con Google o con OpenAI. Comunque, vabbè, uno dei due, gli ho chiesto di ridisegnarla in modo come se fosse stata scattata da un punto più basso.
Ah,
e
okay,
l'ha fatto effettivamente. Adesso purtroppo non credo di avere dietro la immagine,
sì,
o ce l'ho forse, no, forse non,
no,
ce l'ho,
no, non
comunque
c'è.
L'ha cambiata leggermente modificando dietro tutta la prospettiva, mm-hmm, e quindi la foto è rimasta la stessa, ma come se fosse stata scattata non da una scala ma a altezza uomo. E anche questa è una cosa abbastanza sorprendente, tra tutte le cose incredibili che vediamo dell'AI tutti i giorni, questa è un'altra cosa strana, mantenendo la foto com'era senza modificare un granché il soggetto.
Quindi,
bene, abbiamo finito.
Ah, ok.
Abbiamo finito, sì, sono...
Sì, sì, hai tre 16, punti, 40, tu non devi parlare
punti
di niente.
No, avevo... Io mi sto portando dall'altra settimana di parlare di Codex, ma ne voglio parlare con più calma, quindi
okay,
magari con una demo, così facciamo due risate con la IA, vedere cosa...
Va bene.
Io faccio qualche richiesta un po' difficile, vediamo come risponde, però appunto volevo parlare. Però se intanto volete, per dire sotto la cosa, se volete intanto scaricarlo, che è gratis... credo anche per gli utenti free di ChatGPT, Codex per Windows, prodotto da OpenAI, quindi integra ChatGPT, bellissimo, perché vi permette di aprire una cartella, diciamo, con ChatGPT, dargli in pasto tutto il contesto di file, se state programmando qualcosa, se state lavorando su degli Excel, qualsiasi cosa, e permettergli di lavorare direttamente su quei file che sono dentro quella cartella. Quindi senza dover fare copia e incolla,
sì,
caricare file, gli dai direttamente appunto in pasto i dati, e lui diciamo, l'autorizzazione di lavorarci sopra, quindi non si perde, perché l'Excel spesso succede,
sì,
no, che gli carichi il Word, l'Excel, e poi dopo un po' ti dice non ce l'ho più a disposizione, me lo puoi ricaricare. Quello invece è un ChatGPT che entra dentro una vostra cartella e lavora lì all'interno facendo quello che gli chiedete. Quindi però un'altra volta lo vediamo in live, con tutta la possibilità di fare delle gaffe incredibili,
sì,
quindi sarà divertente.
E poi ci banneranno da YouTube.
E allora vi ricordiamo di tornare comunque prossima settimana a vederci, di ascoltarci in podcast, e se volete rivedere le vecchie puntate, non su Facebook che ce le cancella come a tutti ogni 30 giorni,
sì,
ma su YouTube e anche su Twitch manteniamo tutto lo storico. Quindi grazie per averci seguiti,
sì,
e buona serata, buon mercoledì sera. Ciao,
ciao.
Ciao.